Allora, con te, insomma, prima tu non hai potuto ascoltare, però la prima domanda che ti volevo fare era questa. Innanzitutto stavo prima leggendo un articolo di Giuseppe Acconcia, penso uscito il manifesto qualche giorno fa, in cui parlava di cifre di 1116 combattenti del PKK uccisi, 920 feriti dall'esercito turco dall'avvio della campagna anticurda lo scorso 24 luglio. Allora, siamo passati luglio, agosto, settembre, neanche due mesi, queste sono le cifre. Volevo innanzitutto da te una conferma e un racconto. Ok, vai.
Allora, no, sono cifre totalmente fuori di misura. Cioè, leggendo le fonti, diciamo, dal PKK, dai siti curdi in lingua turca, da qui da Istanbul, direi che, ok, anche lo stesso PKK ovviamente va al ribasso, ma per il PKK comunque di solito è, come dire, il dovere morale ogni giorno di fare un bollettino in cui annuncia le vittime. Io, seguendo giorno per giorno, direi che non dovrebbe, cioè la media siamo sui 3, 4, 5 al giorno, quindi potremmo essere intorno ai 150, massimo 200 vittime, ma secondo me le 200 non ci si arriva. E più o meno una cifra simile è quella dei caduti, invece, diciamo, dei morti, soldati, poliziotti. Siamo anche lì intorno alle 130, secondo me la cifra più credibile è intorno alle 130-150 su entrambi i fronti, ecco. Più, questo è il costo più assurdo di tutto ciò, almeno una cinquantina di civili, tra donne, bambini, vecchi, di tutto, che per una ragione o per l'altra sono rimasti coinvolti, ecco.
Allora, io, se ti va di raccontarci un po' cosa succede il 24 luglio, insomma, quando Erdogan avvia questa campagna contro il PKK, contro le sedi dell'HTP, anche se ufficialmente, sempre dall'articolo di Acconcia, si legge che Erdogan ha mostrato solidarietà, tra virgolette, all'HTP, senza virgolette, all'HTP per aver avuto bruciate delle sedi. Se ti va, insomma, di raccontarci un po' qual è il clima, cosa è successo, cosa sta succedendo, poi arriviamo, insomma, ai fatti un po' più di adesso.
Sì, beh, tutto bisogna far risalire alle elezioni, insomma, che sono state uno shock per le aspirazioni di Erdogan, come più o meno, insomma, questo si sa ormai, tutti i media, anche lì, diciamo, i deboli e poco interessati media italiani, ma e tutti i media occidentali ormai questo l'hanno dato come un dato di fatto, insomma, lo si sa, lo sappiamo tutti, cioè la guerra è stata scatenata nel tentativo disperato di Erdogan di portando il paese nel caos, nella tensione, provando a risvegliare i sentimenti nazionalisti del paese, probabilmente, e contemporaneamente, diciamo, non facendo formare un governo, insomma, dando praticamente ordine al suo tirapiedi primo ministro Davutoğlu, anche se poi oltre, anche tra loro c'è un conflitto interno, ma comunque dando, insomma, mettendo i bastoni tra le ruote alla formazione di una coalizione da parte del governo, riandare a nuove elezioni che sono state dichiarate per il 1° novembre, nel frattempo portare il paese di nuovo in una situazione di forte instabilità e caos, attaccando il PKK che, come forse sapete, insomma, dal marzo del 2013, in seguito alla dichiarazione di Öcalan, aveva dichiarato non solo il cessate il fuoco, ma addirittura aveva cominciato a ritirare le sue truppe, cioè i suoi guerriglieri, dal territorio turco, perché c'erano le grandi aspettative di pace. Quindi risvegliando il can che dormiva, perché poi comunque da settembre 2013 già il PKK, che, insomma, la vede lunga, aveva capito che i segni non erano buoni, quindi dal settembre 2013, quando più o meno il ritiro delle forze dei guerriglieri erano circa alla metà, che si calcola, quindi si calcola che ci fossero 5.000 guerriglieri in Turchia, quindi diciamo che se ne erano ritirati 2.000, ne erano rimasti 2-3.000, però in stato dove non c'era mai stato un attacco, diciamo, appunto da marzo del 2013 a luglio, nonostante comunque le provocazioni dell'esercito, insomma, qua e là, ma il PKK, proprio per spirito di sacrificio e fedeltà alla parola data, non aveva mai e mai attaccato, mentre l'esercito turco continuava a fare movimenti, a costruire caserme, a provocare in vari modi, ma il PKK non aveva mai reagito. l'obiettivo di Erdogan il 24 luglio, poi lo ricordiamo, lo stesso Giuseppe Acconcia, che di solito è molto ben preparato, non so dove abbia trovato questo dato assurdo delle mille vittime, però vabbè. E l'aveva detto, mi ricordo, perché ero in Italia a fine luglio. Il 24 luglio, non dimentichiamolo, è l'anniversario del trattato di Losanna del 1922-23, non mi ricordo, con cui di fatto con la Turchia e potenze straniere si mettono d'accordo per le nuove confini della Repubblica, e viene di fatto esclusa l'esistenza di un Kurdistan. Quindi lo Stato turco ha una memoria d'elefante, per cui cerca sempre le coincidenze simboliche delle date, per cui il 24 luglio, dopo, oltretutto 4 giorni dopo il tragico attentato di Suruç, che era costato la vita, come sapete, a 33 giovani socialisti turchi e curdi, e niente, ha fatto partire questa assurda campagna militare che gli si sta girando contro, come, se volete, posso provare a
certo, sì, sì, insomma. Ci interessa molto.
Sì, perché allora, se l'obiettivo doveva essere quello di gli obiettivi erano due, diciamo, da parte dei curdi, come dire, dare una punizione ai curdi, perché non è solo un attacco al PKK, ma è un attacco anche alle città, alla popolazione civile. Praticamente una militarizzazione di tutto il territorio curdo di nuovo, cioè riportando praticamente alla situazione degli anni 90, dove c'era praticamente uno stato di emergenza per 13 anni, dall'87 al 2000, c'è stato il 2001, al 2002 addirittura, ma fino al 2000 c'è stata la guerra, e uno stato di emergenza continua, praticamente di fatto uno stato di eccezione. Per cui violazione continua dei diritti, eccetera, punire di fatto la popolazione curda, che nelle elezioni di giugno aveva votato, si può dire, all'80% per il partito di HDP, ma abbandonando il partito di Erdogan, che comunque fino a quel momento aveva sempre ricevuto un sostegno anche della popolazione curda, che non dimenticare, la popolazione curda è anche fortemente conservatrice, cioè lo è stato, diciamo che il PKK ha avuto anche questo fondamentale ruolo di rinnovare, di trasformare la società, che era una società musulmana, conservatrice, feudale, patriarcale. Il PKK ha innanzitutto si è posto questo obiettivo, quindi la popolazione ha pian piano con gli anni ha reagito a questa proposta politica del PKK, ma era sempre rimasta una fetta di popolazione che continuava a votare HDP, perché era il partito che rappresentava i valori musulmani. Però invece in queste ultime elezioni proprio l'HKP era stato azzerato, si può dire, per cui punire la popolazione curda per questo, e allo stesso tempo cercare di risvegliare il sentimento nazionalista dei turchi, militarista, nazionalista, anticurdo, che si era assopito negli ultimi anni, perché tutti, come, la pace andava bene a tutti, alla fine piaceva a tutti, cioè, e invece però questo sentimento nella popolazione turca continua ad esserci, e lì dopo 90 anni di lavaggio del cervello da parte dei media, dello Stato, delle istituzioni, della scuola, i valori militari sono sempre così, dell'unità della nazione, i martiri soldati, la patria non si divide, tutti questi slogan sono, insomma, covano sotto le ceneri, le braci, per cui l'hanno risvegliato, e sperava con questo di, probabilmente Erdogan, di attirare a sé tutti i voti dei nazionalisti, che perché esiste anche un partito nazionalista che prende il 15% di soldi in media sempre fisso, che però insomma è lì non è poi così lontano dall'idea di Erdogan, cioè dai valori culturali, politici di Erdogan, per cui sperava evidentemente di recuperare quello che aveva perso dai curdi, di recuperarlo dai turchi nazionalisti, questo era il suo calcolo. Ma invece evidentemente la popolazione anche turca si è risvegliata in questi ultimi 2-3 anni, ha avuto modo insomma di capire il gioco, per cui ha una cosa senza precedenti nelle ultime settimane, durante i funerali dei soldati, che di solito sono il momento per eccellenza del nazionalismo turco, i familiari delle vittime, la popolazione in generale dei paesi dove si sono i funerali, hanno cominciato a protestare contro Erdogan, che questa è una cosa che senza precedenti, per cui Erdogan secondo me sta cominciando a preoccuparsi, non sa più bene dove andare a sbattere in questo momento. Per questo, insomma, un po' dobbiamo rallegrarci, un po' conoscendo il tipo dovremmo anche preoccuparci, perché non è uno che ha voglia di mollare l'osso facilmente, ecco, quindi... Insomma,
senti, nel giorni dopo il 24 luglio, poi insomma anche recentemente adesso a settembre, fino ad agosto a settembre, ci sono stati gli attacchi anche alle sedi dell'HDP, abbiamo visto vere e proprie rappresaglie, si è parlato dei lupi grigi come manovalanza di Erdogan proprio per insomma, come anche nascondersi dietro di loro. Ci puoi raccontare un po' di più anche su questo?
Allora, anche lì ricordare 6-7 settembre del 1955, se digitate su Google vedete che a Istanbul è stato un evento traumatico della storia di Istanbul, della Turchia, perché furono i pogrom contro le minoranze greci, armeni, i pochi greci e armeni, ma soprattutto greci che erano rimasti a Istanbul dall'Istanbul storica del periodo ottomano, con un complotto dei servizi segreti turchi che annunciarono tramite qualche giornale complice che i greci avevano dato fuoco alla casa natale di Ataturk a Salonicco, che non era vero, scattarono due giorni di pogrom contro i greci di Istanbul. Questa, ovviamente, lo Stato turco si ricorda benissimo di questo, per cui poi coincidenza voluto che il 6 settembre, quindi domenica, sì, c'è stato un incredibile attacco del PKK nel suo territorio, perché è proprio al confine tra Iraq e Iran, Turchia e Iraq e Iran, nella zona di Hakkari, che di fatto loro lo dicono, il PKK dice territorio liberato, cioè è una zona montuosa dove il PKK controlla il territorio. L'esercito turco ha avuto l'improvvida idea di avventurarci, sì, e il PKK ha reagito facendo 16 morti, almeno questo è il dato ufficiale dell'esercito turco, il PKK dice che sono 30. Comunque, detto questo, lunedì, quando tutto, per la prima volta nella storia probabilmente dell'esercito turco, hanno aspettato 24 ore a dare la notizia, cioè si sapeva lo stesso qualcosa, ma l'esercito turco sul suo sito web pubblica nel più breve tempo possibile il dato dei morti coi nomi e tutto quanto. L'esercito turco non era stato possibile neanche raggiungere i morti, perché era un territorio, perché nel primo tentativo avevano subito ulteriori perdite, per cui fino a lunedì non è stata data la notizia ufficiale. E niente, lunedì sera, quindi 7 settembre, quello che sembra, a sentire Fuat Avni, che è questa gola profonda tramite il suo account Twitter, una gola profonda che sembra sapere essere vicinissimo a Erdogan e spifferare tutti i segreti più indiscreti, sembra che il responsabile di questi attacchi sia una associazione sì creata da un altro tirapiedi di Erdogan, che si chiamano associazioni ottomane, un'associazione ottomana, una cosa del genere, Osmanlı Ocakları, che sarebbero stati loro, insomma, su valori nazionali. Ovviamente ci bastava una scintilla, cioè in Turchia basta che qualcuno dia una scintilla e poi insomma i nazionalisti, come dire, il sentimento nazionalista è così diffuso che la gente non vede l'ora di correre per strada con le bandiere turche, fare i caroselli con le macchine, suonare i clacson. Ma ancora più pericoloso, certo, perché a Istanbul è successo solo questo in centro, io ho visto solo questo tramite i media, e certo in numerose città di Turchia e anche nei quartieri più periferici di Istanbul sono state attaccate delle sedi HDP, grazie a Dio senza nessuna vittima, ma con notevoli, cioè per pura grazia di Dio, perché sono state scene terribili, sì, librerie date a una libreria di semplicemente perché si diceva che era di qualcuno vicino a HDP in una città dell'Anatolia, e infinite sede, sì, addirittura negozi di curdi. C'è una foto terribile che gira su internet di un signore curdo che abitava su una cittadina del Mar Egeo, quindi zona tipicamente turca, che su Facebook aveva postato semplicemente una sua foto in abiti tradizionali curdi, ma che è stata interpretata come un abito da guerrigliero, quindi l'hanno identificato e l'hanno linciato e gli hanno fatto baciare una statua di Ataturk che si trovava nel centro della piazza. Per dirvi, sì, questa è l'area terribile che è scoppiata nel paese in seguito, anche perché poi martedì c'è stato un ulteriore attacco dove sono morti 15 del PKK, dove sono morti 15 poliziotti. Quindi tra domenica, lunedì e martedì, sì, il paese si è trasformato, è stato andato sull'orlo davvero di una guerra civile, che poi forse è quello che vuole Erdogan, cioè non si capisce, anche se razionalmente non sembra non avere senso. Si capisce cosa vuole fare, vuole diventare il fare un colpo di stato lui, prendere il comando militare del paese, perché a livello invece razionale politico non sembra che niente di tutto questo possa portare giocare a suo favore, perché la popolazione più, insomma, secondo me qui stiamo parlando del 5-10% della popolazione che ha questi quelli che sono pronti a fare del linciaggio stiamo parlando dell'1%, poi c'è un 5-10% di popolazione fortemente nazionalista, però il resto del paese, tra curdi e turchi, che insomma vogliono la pace e non sono in alcun modo disposti a giustificare azioni del genere, gli volteranno le spalle. È un gioco molto strano, ecco, non so bene, non si capisce bene dove voglio andare.
Senti,
forse lui un piano ce l'ha e noi non lo sappiamo.
Senti, una cosa, dal 4 settembre poi ci sono stati 110.000 abitanti invece di Cizre, Cizre, che sono insomma stati accerchiati dall'esercito turco, e da una settimana insomma la notizia è di oggi che il PKK è riuscito, i curdi sono riusciti comunque a liberare la città di Cizre, e anche se la sua sindaca, a quanto leggevo, è stata tolta dal ministro dell'interno, l'indicazione, insomma, con l'accusa di aver incitato la popolazione alla rivolta armata. Ti va di raccontarci un po' che città è Cizre? Già in passato, insomma, c'erano stati diversi attacchi dell'esercito turco nei confronti di questa cittadina. Perché, insomma, è stata scelta questa città?
Certo. Allora, Cizre è una città fondamentale della cultura curda, della cultura politica curda, cioè possiamo andare indietro fino all'Ottocento per parlare di Cizre, perché Cizre era, cioè bisogna considerare che l'impero ottomano, durante l'impero ottomano il Kurdistan era una regione amministrativa che aveva anche questo nome, cioè di Kurdistan, nonostante adesso sia lo spauracchio, il tabù, ma che però era così lontana dagli interessi, diciamo, politici del sultano, che veniva semplicemente lasciata si facevano degli accordi con i signorotti locali e bastava che, per in modo che i signorotti locali poi si occupassero, quindi i curdi si occupassero di gestire la stazione, di pagare le tasse, eccetera eccetera. Cizre, capitale della regione, si chiama Botan. Infatti si dice anche Cizre i Botan, comunque si dice G con la G morbida nostra, Cizre, che vuol dire, è la stessa parola di Al Jazeera, cioè isola vuol dire, perché o penisola, perché si trova tra i due fiumi Tigri e Habur, quindi al confine con l'Iraq, quindi
diciamo, e anche con la Siria,
triangolo,
anche al confine con,
sì,
la Siria,
esatto, è proprio tra Turchia, Siria e Iraq, in mezzo ai due tra i due fiumi Tigri e Habur, sì. Quindi quindi già lì ci fu una grande rivolta nel 1840, si può andare indietro, cioè alle rivolte di Cizre, quando il sultano provò a togliere il potere a questo signorotto, la popolazione insorse perché amava, è anche una città dove è nata la letteratura curda, la culla letteratura curda e della cultura anche religiosa curda, insomma una città estremamente importante. Adesso ha circa 100, è una città comunque relativamente piccola, 120.000, 150.000 abitanti. E luogo di scontri durante la guerra col PKK, tra il PKK e l'esercito turco, sin dall'inizio degli anni 90, quindi 91, 92, 93. Appunto, lì il PKK trovò, appunto anche perché è così vicino a questa zona strategica, anche, cioè vicino alle montagne poi dell'Iraq, del Kurdistan iracheno, ma anche vicino a questa catena di monti che si chiama Judi, che si trova a nord di Gizre, di Silopi, che è un'altra città, e che poi si ricollega con le catene montuose dell'Iraq. Quindi è una città estremamente importante dal punto di vista strategico, e è curda al 100%, dove si dice che si parla il più bel curdo del Kurdistan, e niente, famosissima per i terribili fatti del Nevroz del 1992, dove morirono, si dice, almeno 90-100 persone, dove nonostante il divieto posto dalle autorità al possibile festeggiare il Nevroz, tutta la popolazione scese per strada e sfidando le autorità, e a causa di ciò appunto ci furono almeno 100 morti. E a partire da, tornando, arrivando adesso al 2015, ad agosto, cosa è successo? Che tutta una serie, dopo che la situazione cominciò ad andare fuori controllo, tutta una serie di cittadine, di città o anche di circoscrizioni amministrative della regione curda, ma anche Istanbul, hanno dichiarato sulla, come dire, in adesione all'ideologia di Öcalan e del PKK, hanno semplicemente annunciato che loro lo statuto di autonomia democratica, Democratic Özerklik, autonomia democratica, ovvero semplicemente il fatto di che non vuol dire non riconoscere lo Stato, ma dire che si vuole prendere in mano il proprio destino amministrativo, quindi per quanto possibile. Se le richieste, semplicemente, questa è una richiesta che il PKK, il movimento curdo, fa allo Stato turco, non chiedendo in alcun modo l'indipendenza, come forse sapete, almeno dal 95 il PKK non chiede l'indipendenza del Kurdistan turco, è semplicemente una riforma amministrativa costituzionale in chiave federalista, in modo da poter delegare il potere più, di decentrare il potere, mentre ora tutto viene deciso ad Ankara, adesso si vorrebbe. Per cui, tanto quanto da almeno 10 anni si è creata un movimento di democrazia dal basso in tutta la regione curda, quindi gli stessi partiti curdi, quindi prima di HDP, DTP, BDP, DTP, BDP, avevano, ovunque essi abbiano preso il potere, l'amministrazione, abbiano vinto l'amministrazione nella regione curda, hanno cominciato questo processo di costruzione della democrazia dal basso, quindi assemblee di quartiere, tutto un assemblearismo continuo, una democrazia partecipata nella maggior misura. E è stato semplicemente questo, cioè loro, solo che mentre prima era inufficiale, come dire, ad agosto tanti sindaci, tra cui quella di Gisre, tra cui quello di Varto, tra cui quello di Silopi, tra cui quello di, non di Van, ma di una circoscrizione di Van, tra cui di alcune circoscrizioni, da Silvan, i sindaci stessi hanno detto: noi dichiariamo l'autonomia democratica, che era semplicemente, era semplicemente dichiarare qualcosa che si stava già facendo, ma dichiararlo ufficialmente. E da lì tutte queste cittadine, perché erano quasi tutte piccole cittadine, ma sono i 100.000 abitanti, sono state punite dallo Stato turco con praticamente l'ingresso dei carri armati, di forze di polizia in misura spropositata, e praticamente occupato militarmente per 2 o 3 giorni, creando una situazione di illegalità totale, di stato di eccezione, vari morti civili, poi ovviamente suscitando la reazione delle frange del PKK, diciamo giovanili, perché il PKK ormai negli ultimi anni dal basso, i giovanissimi, 15enni, 16enni, 17enni, che erano troppo giovani, perché il PKK non accetta guerriglieri sotto i 18 anni, quindi i giovanissimi, ma iperpoliticizzati, ipermilitanti nelle città, nelle cittadine, si erano auto-organizzati, e negli ultimi 2-3 anni, non fidandosi dello Stato turco, avevano cominciato comunque a prepararsi a una possibile evenienza, per cui anche nel momento in cui i carri armati o insomma i vari mezzi dell'esercito, della polizia sono entrati in città per attaccare, i giovani hanno reagito, per cui sono stati anche scontri molto forti, cioè stiamo parlando di giovani armati, quindi non solo, cioè con le Molotov e la base, ma a volte anche con proprio armi. E per cui ci sono stati anche scontri a fuoco, e in un caso, non so se è arrivata la notizia in Italia, nella cittadina di Varto, è successa una cosa che non era mai successa, ovvero che dopo che l'esercito aveva distribuito sui social media la foto di una guerrigliera uccisa e denudata, per vendetta i guerriglieri del PKK, cioè per vendetta, per, sì, insomma, per in memoria della loro compagna, hanno deciso, e visto che questa cittadina Varto, di cui lei era originaria, dove nelle vicinanze era successo il fatto, sono entrati in città, cioè mentre c'erano gli scontri sono entrati in città di notte gli stessi guerriglieri, e a quel punto, e per un'intera giornata, 24 ore, hanno tenuto la città sotto il loro controllo. Loro stessi, il PKK ha chiamato la stazione di polizia del locale, ha detto che avevano annunciato il coprito il fuoco, cioè il PKK aveva annunciato il coprito il coprifuoco, e consigliava alla polizia e ai militari di non uscire dalle loro caserme per la loro incolumità, ecco. Questo era successo circa a metà agosto, il 16 di agosto, mi sembra. E poi, vabbè, poi si è raggiunto un accordo, il PKK si era ritirato dalla cittadina, e poi niente, comunque la città poi era stata punita. Insomma, l'esercito non punisce, insomma, non vuole, cioè, ha troppa paura che questo movimento adesso, diciamo, di presa di autonomia, presa di coscienza, rischi di sfuggire di mano. Probabilmente lo Stato turco non si aspettava una reazione così organizzata, sia a livello militare del PKK, che pensava indebolito, frastornato, diciamo disorganizzato da questi 2 anni e mezzo in cui comunque era stato inattivo, ma neanche
e anche che si fosse un po' spostato, insomma, verso, immagino, Rojava,
verso la Siria, tutto l'impegno comunque nell'ultimo anno aveva concentrato sulla Siria e sull'Iraq, ma invece no, insomma, il PKK continua a reagire molto, diciamo, all'altezza della situazione. Anzi, PKK dice addirittura che loro non stanno neanche attaccando, non stanno neanche attaccando con tutto, come al massimo le loro forze, stanno semplicemente facendo, diciamo, degli atti di ritorsione, usano questa espressione, stiamo solo facendo vedere che noi ci siamo, ma non stiamo attaccando al massimo le nostre forze. E quindi niente, no, Gizr è stato l'ultimo caso, per cui addirittura lì il coprifuoco dell'esercito è durato 8 giorni, sì, dal 4 al 12, dove per 8 giorni praticamente è stato impossibile per chiunque raggiungere la città, erano bloccati ingressi e uscite, non si diceva che non ci fosse l'acqua, che non ci fosse elettricità, che non ci fossero i telefoni, non c'erano le medicine, insomma era una situazione assolutamente disperata. Dopo al quinto giorno, cioè da martedì o mercoledì, insomma, si era creata una sensibilità nel paese, per cui, soprattutto da parte di HDP ovviamente, per cui mercoledì una delegazione di HDP di altissimo livello, cioè con Demirtas e almeno 6, 7, 8, non so quanti parlamentari, più 2 ministri, che adesso sono di HDP in questa specie di governo elettorale che c'è adesso, si sono messi in marcia per raggiungere Gizr, cioè prima in macchina, poi le macchine sono state fermate, quindi hanno deciso che loro andavano a piedi, e ovviamente sono stati fermati a 10 chilometri, però tutto questo ha creato poi sono arrivati da tutto il paese, si sono organizzati, e 500 avvocati si sono messi per strada anche loro per raggiungere Gizr, più popolazione da tutte le cittadine curde del vicino, quindi da Silopi, da Shirnak. E per cui, insomma, tutto questo, finalmente anche a livello internazionale c'è stata una reazione, per cui tutto questo ha fatto sì, grazie a Dio, che ieri annunciassero che stamattina alle 7 del mattino avrebbero tolto il coprifuoco, e per cui oggi per la prima volta sono entrati in città tutte le varie delegazioni e hanno visto che sì, la città, ci sono stati almeno 20 morti tra i civili. E la città, non so se avete visto le foto sui media, ma la città è evidente che sono stati gli scontri fortissimi durante tutti questi 8 giorni. Sì, insomma, questa è la situazione.
Senti, io ti sto quasi per lasciare. L'ultima domanda che ti volevo fare era rispetto ad Istanbul. Sì. Tu vivi lì, e un po' rispetto invece a quelle che sono le reazioni anche nelle piazze delle città più grandi, se ci sono state in questi giorni, insomma, ad agosto ci sono state delle grosse manifestazioni, se non mi sbaglio, soprattutto verso la fine di agosto, insomma, tra la popolazione, tra anche diciamo così, tutte quelle realtà che erano scese in piazza, da Gezi Park, che comunque sono anche un po' confluite nell'HDP, se ci sono state manifestazioni, qual è il clima che si respira?
Sì, devo dire che secondo me è un po' deludente la reazione del popolo di Istanbul, diciamo delle grandi città d'Occidente, riguardo a quello che sta succedendo in Kurdistan, appunto. E questo, come dire, dalla prova che non si è completamente sanata questa ferita storica nella coscienza proprio del paese. Come cioè, non si riesce ancora a capire che, cioè, sembrava appunto che da Gezi Park in poi, finalmente anche a Istanbul ci si fosse accorti cosa voleva dire cioè la gran parte della popolazione turca di Istanbul, anche se di sinistra, anche se militante, ma aveva sempre visto come se la violenza in Kurdistan fosse qualcosa di astratto, di molto lontano, e per cui per la prima volta l'ha vissuto sulla sua pelle durante Gezi Park. Per 15 giorni l'abbiamo vissuta, per cui in molti si era detto: ah, finalmente abbiamo capito cosa hanno vissuto i nostri fratelli curdi, i nostri compagni curdi per tanti anni, noi siamo stati silenziosi. Per cui si sperava che si fosse mosso qualcosa, e anche appunto il grande progetto politico di HDP, che non dimentichiamolo è appunto la continuazione, la naturale maturazione di un progetto politico che viene dal movimento curdo, di cui si può passo per passo tracciare la genealogia dal 90, dal primo partito curdo in poi, fino a appunto BDP, che era stata l'ultima creatura politica, e su invito di Öcalan dal carcere 3 anni fa si era detto: basta, rimanere limite, noi siamo un'avanguardia filosofica, politica, culturale, una speranza, cioè quello che è il nostro capitale umano è troppo grande, è troppo importante per lasciarlo limitato al Kurdistan. Dobbiamo portare questo, il nostro messaggio di pace, anche soprattutto, ma anche di trasformazione sociale, ai turchi. Dobbiamo trovare la solidarietà tra i turchi. Per cui HDP è stato anche questo, per cui la campagna elettorale di HDP è stata giocata su questo, e è stata una scommessa, perché si rischiava di rimanere sotto la soglia del 10% e mandare, come dire, tutto al vento. E invece i turchi hanno reagito bene, insomma, quando si è trattato di andare ai seggi, e c'è stata grande solidarietà anche da parte di persone che io stesso, capito, qui da tanti anni erano insospettabili, non mi sarei mai aspettato, genitori di amici, cioè genitori, persone di una certa età che avevano sempre votato per esempio il partito kemalista, il partito, il CHP, e mai avrebbero, ed erano sempre con una sottile, nel loro incosciente, una sottile razzismo verso i curdi e verso la lotta curda, c'era sempre stato. Invece hanno votato HDP perché hanno pensato, anche perché HDP ha avuto questa apertura verso tutte le questioni dei diritti civili, dei gay, insomma è sembrato il partito davvero più all'avanguardia, come lo è di fatto. Però in questi ultimo mese, appunto, quando il tutto si è ritrasformato in un conflitto PKK esercito turco, non dico che no, mi sembra di capire dall'impressione che non c'è, come dire, un ritorno a dire: ah no, non voterò più HDP perché ho capito che è in solidarietà col PKK, questo non c'è, però allo stesso tempo neanche ho visto delle grandi reazioni di popolo da dire: scendiamo in piazza per il Kurdistan, cioè per quello che sta succedendo ora. Questo io non l'ho visto. C'è stato qualche manifestazione per la pace, sì, ad agosto, oltretutto un po' lontano dal centro, non a Istiklal, non a Taksimi. Il primo settembre, che è giornata mondiale per la pace, anche se in Italia nessuno la prende mai in considerazione, per fortuna, perché non è molto, non abbiamo, diciamo, questo questa questione, così non la sentiamo così tanto, ma qui è molto sentito il primo settembre, e c'è stata una piccola manifestazione su Istiklal, insomma, in centro. E a parte quello, in questi ultimi giorni, no, devo dire che su quello sono un po' così, deluso, se posso usare questa parola, personalmente non ho visto una grande solidarietà da parte del... Bisogna anche pensare che gli studenti universitari, che sono il grosso, come sempre in ogni... almeno a Istanbul, in Turchia lo sono, della militanza, non sono a Istanbul perché le università sono chiuse, eccetera eccetera. Forse mi provo a consolarmi pensando così, ma ecco, no, io non ho visto grande solidarietà, se devo dire la mia, ecco.
Va bene, senti, io penso, non so se, insomma, se vuoi aggiungere delle cose, dici tu. Penso, insomma, che sia abbastanza esaustivo quello che ci hai detto, e ci possiamo risentire nei prossimi giorni, insomma.
Certo, diciamo che quando volete, per me è un piacere tenervi aggiornati, ecco, se pensate che può essere utile, che vi sono, insomma, che porto delle informazioni importanti, per me è un piacere aggiornarvi.
Sì, importantissimo, credo sia molto chiaro. Potremmo, insomma, nei prossimi giorni, caso, parlare un po' più invece dello scenario internazionale in cui la Turchia,
okay,
è in...
Certo, io sono preparato,
Perfetto. Perfetto,
si sente.
Ti ringrazio e ci sentiamo nei prossimi giorni.
Perfetto, grazie a voi, un saluto a tutti. Ma io volevo chiedere una cosa a te invece.
Dimmi.
Ma voi sapete se Erdogan viene in Italia?
Certo, viene in Italia, il 14 è una manifestazione a Milano, verrà accolto dal Presidente del Consiglio per inaugurare l'Expo, il padiglione Turchia.
Ok, allora sì, perché l'avevo sentito, ma poi io non sono riuscito a...